Buon pomeriggio a tutti voi, ben ritrovati. Oggi siamo alla consulenza, in studio ci sono io, Carlotta Moccetti, in regia tecnica c'è Andrea Colosio, mentre invece al centralino Tania Ciriaco. Oggi parleremo di indebitamento e nello specifico di indebitamento eccessivo. Esistono, no, alcuni strumenti di pagamento che, se vengono utilizzati appunto eccessivamente, troppo spesso o addirittura contemporaneamente, possono portare in fretta alla perdita del controllo della situazione. Mi riferisco per esempio ai leasing, ai pagamenti a rate, ai piccoli crediti. Poi ci sono anche le app di pagamento, cito per esempio Twint, quasi tutti abbiamo delle carte di credito, comunque la carta della banca che permette di pagare quasi ovunque o di prelevare denaro molto velocemente. Diciamo che, come dicevo, proprio se utilizzate tutte magari insieme nello stesso periodo possono generare una situazione che a poco sfugge di mano e portare a quello che è purtroppo l'indebitamento. Diciamo che il sovraindebitamento consiste in quella condizione in cui una persona si trova a non riuscire più a far fronte ai propri debiti. In altre parole, i soldi che deve restituire sono più di quelli che possiede e le rate e gli interessi da pagare superano le entrate mensili. A chi non è successo magari di arrivare proprio al momento appunto in cui bisogna fare i pagamenti a fine mese e dire praticamente mi esce già tutto quello che è entrato o addirittura non riesco a far fronte a tutte le spese. Per qualcuno è una situazione davvero eccezionale, per altri è purtroppo ricorrente. Ne parliamo oggi con il nostro ospite che è Ivan Campari, giornalista dell'ACSI, dell'Associazione Consumatrici e Consumatori della Svizzera Italiana, ed è anche il redattore responsabile della Borsa della Spesa. Buongiorno Ivan.
Buongiorno a tutti.
Allora, l'indebitamento, un problema che purtroppo attanaglia, diciamo, troppe economie domestiche, troppe famiglie. Poi avremo occasione anche in altre puntate di parlare magari con l'associazione SOS Debiti, che proprio prende in mano le situazioni, analizza quello che sono i conti e aiuta le persone a far fronte nel miglior modo a questa situazione. Noi oggi vogliamo parlare soprattutto di prevenzione, perché essere coscienti di quello che potrebbe succedere, cercare magari di porre rimedio, di stare molto attenti all'utilizzare determinati strumenti di pagamenti, può già essere tantissimo.
Sì, noi come ACSI facciamo parte della rete Rebus proprio con SOS Debiti e Caritas, che per combattere l'indebitamento eccessivo, il nostro ruolo è proprio quello della prevenzione. Prevenzione che facciamo principalmente attraverso tre assi, cioè l'informazione attraverso la Borsa della Spesa, il nostro sito, i nostri canali social, attraverso i corsi Io e il Denaro che proponiamo nelle scuole, non solo nelle scuole, e anche abbiamo il servizio di consulenza personalizzata sulla contabilità domestica per i nostri soci, che possono provare in questo modo a fare ordine un po' fra le proprie spese.
Beh, diciamo che dalla vostra esperienza ci sono comunque diverse persone che fanno capo alla vostra associazione, bisogna essere soci, pagare la quota, poi si può usufruire gratuitamente di tutti i vostri servizi. Ci sono persone che vengono proprio a chiedervi aiuto, a farsi analizzare la propria contabilità, a vedere se esistono dei margini, anche quando sembra non ce ne siano, no? Uno dice io ho questa entrata, ho queste spese ricorrenti, sono oberato, ho anche le spese impreviste, dove posso risparmiare qualche cosa?
Effettivamente molte persone pensano di non avere nessun margine, magari a volte è anche veramente così. Devo fra l'altro fare una piccola precisazione: noi, al contrario appunto di un'associazione come SOS Debiti, non ci occupiamo di, come dire, recuperare delle situazioni debitorie già compromesse, ma la nostra è più appunto una prevenzione. In questo senso noi possiamo in effetti aiutare le persone a individuare, una volta che il budget è lì da vedere, delle aree dove si può in realtà risparmiare qualcosa. Molto spesso ci si rende conto che in realtà c'è un po' di margine anche laddove si pensava che non ce ne fosse, magari anche con delle spese piccole ma ricorrenti che poi sul lungo periodo si sommano e diventano sicuramente un problema, oppure anche come si diceva in precedenza c'è tutto il capitolo del come si spendono i soldi, per esempio se si prende l'abitudine di pagare sempre tutto a rate o attraverso strumenti come i pagamenti BNPL, il leasing eccetera, cioè in altre parole se i pagamenti vengono rinviati al futuro ci si prende degli impegni che poi in futuro bisognerà rispettare e se si abusa di questo tipo di strumenti poi dopo si rischia di arrivare a un punto in cui non si riesce più a far fronte a tutti questi impegni.
Io sono sicura che anche i nostri ascoltatori avranno delle domande, magari sorgeranno anche nel corso della trasmissione, per cui do immediatamente i nostri numeri che sono lo 0848030808 se volete proprio chiamare e parlare con il nostro esperto di oggi che è, ricordo, Ivan Campari, giornalista dell'Axi, oppure potete inviarci il vostro messaggio via WhatsApp allo 076 321 1113. Dicevamo, molto spesso ci sono dei margini, ci si trova in difficoltà se non c'è una piccolissima riserva, no? Il problema che sentiamo spesso nelle economie domestiche sembra le spese ricorrenti e quelle straordinarie sono talmente tante che non riusciamo più a metter via un soldo. Eppure voi avete, controllando un pochettino le spese, anche delle piccole strategie. A volte dite, in fondo anche solamente 2 franchi al giorno, quelli di un caffè, quello di un dolcetto, quello di un giornale, ognuno poi ha il suo desiderio, che evidentemente noi non vogliamo dire vi dovete togliere tutto, perché c'è chi ci dice ma come, devo togliermi anche il piacere del mio caffè? No, però analizzando tutte le voci magari si riesce a trovare quella alla quale si può tranquillamente fare a meno. 2 franchi sembrano pochi, però per 365 giorni all'anno sono tanti, Ivan.
Sì, effettivamente dove si possa andare a trovare un margine, una possibilità di risparmio è soggettivo, perché chiaramente dipende da caso a caso. Io un piccolo, come dire, trucchetto che mi sento di dire è che in generale non bisogna vedere il risparmio come qualcosa che si fa dopo, nel senso alla fine del mese cosa è rimasto da parte, bensì bisogna farlo in anticipo, cioè quando arrivano i soldi metterne da parte una piccola parte, ecco, quello che ci si può permettere, e poi affrontare il mese, tutte le spese del mese con quello che rimane. In questo modo quella parte che è stata messa da parte comunque è già stato fatto, no? Si conta come se non esistesse. Se invece si cerca semplicemente di, come dire, recuperare gli avanzi alla fine del mese, è più difficile, anche perché così non si può non pianificare, non si può prevedere, mentre invece se io dico adesso invento, metto da parte 100 franchi al mese, io so esattamente, per esempio, che in un anno avrò 1200 franchi e posso in questo modo fare dei progetti. Quindi il risparmio in anticipo funziona meglio di quello a posteriori.
Beh certo, il risparmio dovrebbe essere fondamentale. Come voi consigliate sempre fondamentale una specie di piano, di visione comunque a lungo termine, una visione di tutto l'anno, non del singolo mese.
Sì, allora in generale il budget è annuale, non mensile, anche se è vero che molte persone sono abituate a ragionare sul mensile, ma in realtà ci sono tutta una serie di spese che non sono mensili, che arrivano solo in certi momenti dell'anno. Ovviamente le imposte sono un esempio classico che si può fare. Però queste spese, appunto, comunque quando arrivano, bisogna affrontarle, e quindi l'unico modo per avere una visione completa della propria situazione è avere un budget annuale, avere un'idea di cosa sono le proprie spese sull'arco di un anno. Infatti quello che il primo step, se si vuole cercare di mettere un po' di ordine nella propria contabilità, nella propria situazione finanziaria, è quello di tenere traccia delle proprie spese per un po', idealmente per un anno, in modo da avere una vera panoramica di dove vanno a finire i nostri soldi, e a quel punto si possono poi prendere delle decisioni, magari per migliorare la propria situazione.
Bisogna, appunto, quando si è fatto comunque questa sorta di budget annuale, vedere se è possibile anche dilatare forse certe spese per non ritrovarsi quando di colpo arriva la spesa importante. Adesso cito proprio perché lo scorso mese in tanti hanno dovuto pagare per esempio l'assicurazione dell'automobile, una spesa che grava molto sull'economia domestica. Già a volte si riesce a farla scorporare in 2 rate discutendo con gli assicuratori. Molto spesso hanno poi diciamo, la cortesia, magari con una piccolissima aggiunta, di fare le rate mensili, e questo vale poi per tutte le altre assicurazioni, perché poi se un mese c'è quella, un altro mese l'economia domestica, poi sappiamo le ricorrenti della cassa malati, eccetera eccetera. Ecco, per non fluttuare troppo con dei pagamenti diversi da mese a mese, varrebbe la pena quasi quasi cercare di allinearli un pochettino.
Sì, ma poi se non è, anche se il pagamento è annuale, non c'è modo di farlo diventare, diciamo, più periodico, possiamo noi organizzarci comunque mettendo da parte i soldi di mese in mese. Ci sono vari esempi di questo tipo, non so, si può pensare anche al conguaglio delle spese per chi è appunto le spese per chi è in affitto, che ci sono dei casi in cui magari con le spese che si pagano ogni mese si arriva effettivamente in pari a fine anno. Ci sono persone invece che poi arriva questo conguaglio anche molto importante. Se si sa già che è così, meglio mettere da parte i soldi prima. Appunto, le imposte sono un altro esempio molto, molto classico. Anche se pensiamo alla franchigia della cassa malati, i famosi 2.500 franchi che chi ha la franchigia 2.500 potrebbe dover pagare, se facciamo gli scongiuri, dovesse succedere qualcosa, può essere una buona idea mettere da parte prima questi soldi, così poi si sta più tranquilli. I 2.500 franchi, per esempio, adesso dico, per la franchigia della cassa malati sono lì, e dopo no, si è più pronti a far fronte alle situazioni. In generale, prevenire è meglio che curare.
Certo, poi se siamo fortunati che non vanno utilizzati, sono già lì per l'anno prossimo, oppure uno può decidere alla fine di utilizzarli in un altro modo. È un altro argomento, lo sappiamo, che purtroppo ci sono anche tante persone che, avendo la franchigia alta, al momento opportuno magari non hanno soldi e quindi evitano addirittura di andare dal medico. Questo è proprio un punto sul quale stanno sensibilizzando, esatto, i medici. Cominciano ad arrivare i primi messaggi, e c'è chi dice, anche per quello che riguarda i soldi da accantonare, bastano in fondo piccole cifre, alla fine ci si può fare quel regalo, si può acquistare quello che si voleva. Un'ascoltatrice ci dice: beh, io con il mio amico mettevo da parte 5 franchi che ci rendevamo conto che potevamo metter via, o se potevamo, insomma, metterli in modo che potevamo poi acquistare qualcosa di particolare. Si aspettava fino a quando i soldi erano arrivati alla cifra desiderata, e non lo si faceva prima. Abbiamo invece un altro ascoltatore che ci dice, aspettate che non mi sia aperto il messaggio, buongiorno, io da sempre sono riuscito a regolarmi in base ai miei impegni finanziari, ma ci vuole molto autocontrollo e responsabilità, e se necessario bisogna stringere la cinghia nei momenti più critici. Ogni mese ho diversi ordini permanenti in base a quanto ho stimato di spendere per varie categorie di costo, ma riconosco che non tutti siamo in grado di farlo, quindi ecco che conferma la necessità di pianificare sempre. Non è facile, soprattutto se, come dicevo prima, ci si lascia un pochettino ingolosire, ci si lascia prendere la mano da certi tipi di pagamenti. Voi rendete le persone molto attente sull'utilizzo della carta di credito, perché io chiedo proprio a voi ascoltatori: siete così ligi di tenere un conto di quello che state spendendo? Fate un conteggio man mano e sapete esattamente quello che avete speso a fine mese, oppure, insomma, utilizzo la carta di credito, non mi ricordo neanche bene quando e quanto ho speso, e poi quando arriva a fine mese il conteggio sono meravigliato e dico: ah, ma ho speso così tanto? Questa è un po' il pericolo, Ivan Campari.
Sì, magari volevo giusto dire una cosa su uno dei due messaggi di prima, che ho trovato interessante, il fatto appunto che si mettessero da parte dei soldi per poi concedersi qualcosa di piacevole, perché in effetti una cosa che forse è un po' un problema è che molto spesso il tema, per esempio, di riuscire ad avere dei risparmi è visto come un sacrificio, no? Qualcosa di negativo, ma in realtà avere un po' più controllo sulla propria situazione e poi riuscire anche a permettersi magari delle cose in più, insomma, può anche essere in realtà positivo, può portare a degli esiti piacevoli, non deve essere per forza visto sempre sotto una luce negativa, ecco, comunque di sacrificio. Effettivamente, per quanto riguarda la carta di credito, quello che io posso dire è che in generale sconsiglio non pagare ogni mese, diciamo, la fattura, ma di scegliere invece l'opzione di pagamento rateale, che comporta poi la possibilità di ripagare le fatture nel tempo, perché così facendo si devono pagare dei tassi di interesse che non sembra, ma possono venire a costare parecchio. Dopodiché l'importante è sempre pianificare la propria situazione, quindi magari ci sono situazioni in cui può avere senso spendere qualche soldo in più, per esempio per fare una vacanza, e poi se si è pianificato bene ripagarlo in futuro. Però in generale, ecco, indebitarsi senza un piano non è mai una buona idea, e molte persone, avendo questa possibilità con la carta di credito di dire questo mese la fattura non la pago, magari ne pago solo una parte e poi il resto si vedrà, è una tentazione alla quale bisogna cercare di resistere.
I tassi di interesse, tra l'altro, delle carte di credito sono particolarmente alti. Ognuno dovrebbe andare magari a ricontrollare un pochettino i fogli, i contratti firmati, perché quando le cifre cominciano a lievitare, lievitano davvero di tantissimo anche gli interessi debitori che ci presentano. Si diceva mettere via poco a poco per poi concedersi qualcosa, insomma, una volta gli anziani ci insegnavano fai il passo secondo la gamba. Adesso non diamo la colpa solamente alle persone, perché ci sono tantissime tentazioni e noi siamo bombardati da pubblicità, da messaggi. Adesso hanno un ruolo importante anche gli influencer, tutto quanto si vede sul video, sono discorsi molto ampi. Comunque noi vediamo anche le vite degli altri che ci fanno sognare, che ci ingolosiscono, e a volte vogliamo per un momento goderci anche qualche cosa, fare quell'acquisto, partire, e quindi la tentazione è grossa.
Tutto vero, infatti bisogna pensare anche a cosa influenza le nostre scelte di consumatori, cioè cosa ci fa dire voglio comprare qualcosa piuttosto che qualcos'altro, e ci sono tutti questi temi, c'è la pubblicità, ci sono le strategie di vendita che comportano anche gli sconti, le offerte, i finti sconti che in Svizzera sono molto diffusi, tutte le varie trappole psicologiche che, diciamo, alla fine lo scopo è quello di farci spendere i nostri soldi, e spesso anche di farci comprare più cose più in fretta, no? Perché c'è l'offerta che poi scade, quindi bisogna comprare rapidamente le cose. Il problema è che molto spesso queste gratificazioni immediate in realtà non ci servivano veramente, cioè nel momento per una reazione emotiva veniamo convinti a comprare qualcosa, poi magari passa già solo qualche giorno e ci rendiamo conto che quell'oggetto che abbiamo comprato non ci serviva veramente così tanto, e purtroppo queste gratificazioni di breve termine poi se ne vanno. Infatti gli acquisti impulsivi, diciamo, sono una cosa che generalmente sarebbe cercare di evitare, soprattutto per le spese grosse. Ecco, dopo le piccole spese, vabbè, adesso non è che bisogna pensare di vivere come dei soldatini, però effettivamente bisogna fare attenzione a quanto molto spesso delle spese non siano fatte per soddisfare un bisogno, ma siano una reazione emotiva, perché veniamo un po' manipolati da tutte queste strategie di vendita, no? E bisogna cercare di mantenere una certa distanza, una certa razionalità di fronte a queste cose.
Beh, certo, poi a volte reagiamo proprio con una reazione emotiva a un certo stimolo, ci sembra, no, come dicevo, se non lo facciamo anche noi, guai, oppure lo si sa anche, a volte si compra per noia, per tristezza, si ha bisogno di essere appagati, ci sono tante cose che ci fanno acquistare. Un'ascoltatrice ci dice: io per un periodo ho lavorato nell'outlet di un negozio dove gli oggetti venivano venduti davvero a dei prezzi molto bassi, visto che li vedevo prima degli altri mi sono resa conto di aver acquistato talmente tanto pensando che fosse un'occasione irripetibile, e il giorno in cui ho traslocato mi sono accorta di avere a casa centinaia di oggetti ancora parzialmente imballati o con il prezzo, quindi evidentemente non li avevo mai utilizzati. Un caso abbastanza emblematico.
Sì, effettivamente è un po' il rischio, no? Anche per esempio il fatto che tante volte per poter avere dei prezzi più vantaggiosi bisogna comprare più quantità di una determinata cosa. Non è detto che abbia senso, a volte appunto si tratta sempre di metodi per farci comprare più cose, spendere più soldi in meno tempo, e dopo sul momento appunto il funzionamento del nostro cervello è che se noi In questo caso, diciamo, si può quasi dire che compriamo per guadagnarci, tra virgolette, no? Perché faccio un affare, è così un affare, come faccio a lasciarmi sfuggire questa possibilità? Rischierei di perdere un treno che poi non passa più. E io a questo proposito una cosa che consiglio di tenere presente per aiutare un po' a gestire queste situazioni è che viviamo in una società in cui di offerte, sconti ce ne sono in continuazione, quindi non bisogna avere nessuna paura che se ne perde uno non ce ne sarà più un altro, perché ce ne saranno sempre altri, e quindi non c'è fretta, ecco.
Beh, certo, poi come Axi voi rendete sempre attenti i vostri consumatori, per esempio ai periodi straordinari come quelli dei saldi che stanno più o meno terminando adesso. Prima di Natale c'era stato il Black Friday, sono comunque anche dei periodi abbastanza pilotati che invogliano proprio la gente a spendere di più. Poi magari presi dalla paura dell'occasione irripetibile, ecco che si acquista magari anche cose importanti, perché nel Black Friday, se io vado nel mobilificio e mi danno la metà della metà della metà il tavolo che stavo meditando di cambiare, lo acquisto magari d'impulso e poi me ne pento anche. Si tratta comunque di cifre grosse, non del 2 franchi che si diceva prima, che si può risparmiare qua e là.
E poi soprattutto se salta fuori magari che per esempio quel tavolo che ho comprato a un 50% di sconto era però stato aumentato di prezzo un mese prima, come purtroppo noi constatiamo che spesso accade, no? Prima del Black Friday per esempio vengono aumentati di prezzo magari un mese prima, 2 mesi prima, anche solo alcune settimane prima, molti prodotti, per poi essere abbassati, e questi sconti quindi non è tutto oro quel che luccica, insomma, perché se prima aumento il prezzo e poi lo abbasso, in pratica molto spesso questi oggetti vengono venduti un po' al loro prezzo normale, però dandoci questa illusione di fare un grande affare che appunto ci convince a fare il passo di comprarlo. Ci sono stati fatti molti studi su questo, e effettivamente se si vanno a guardare i prezzi dei prodotti, l'andamento dei prezzi, si vede che durante il Black Friday ci sono dei ribassi, come ci sono anche in altri momenti dell'anno. Quindi di occasioni ce ne sono altre, e si vede appunto questa dinamica che molto spesso vengono prima aumentati i prezzi per poi abbassarli.
Qualcuno ci scrive che ha fatto l'esperienza in cui, quando voleva stipulare un leasing, ha comunque dovuto riempire tutta una serie di formulari e si richiedeva se per caso aveva già determinate spese ricorrenti, se aveva già un piccolo credito, se aveva già degli impegni, proprio perché comunque questa azienda voleva essere sicura potesse far fronte ai debiti. Quindi questo può essere buono, no? Sono attenti anche che non ne accumuli troppo. È vero che hanno l'interesse che tu li paghi, però almeno si previene un pochettino, sì, che non sia l'ennesima spesa, insomma.
I controlli sulla solvibilità, diciamo che sono sicuramente positivi, perché se una persona, diciamo, se viene permesso a una persona di indebitarsi in maniera sempre eccessiva, non le si fa un favore a questa persona, perché tanto prima o dopo i nodi verranno al pettine. E quindi è sicuramente positivo che ci siano questi controlli, anche se poi appunto alla fine siamo noi stessi che dobbiamo gestirci e riuscire, per esempio, per quanto riguarda questi pagamenti che vanno nel futuro, no, come il leasing, i pagamenti a rate, i pagamenti BNPL, buy now pay later.
Compra adesso paga dopo, quindi
esatto, sì, questi sono dei pagamenti diffusi online, soprattutto in cui sostanzialmente io posso acquistare qualcosa senza pagarlo in quel momento, ma prendendo l'impegno di pagarlo poi a rate nel futuro. E ecco, tutti questi metodi di vendita, il problema è che se si sommano troppe di queste rate, alla fine non riusciamo più a farvi fronte, però sono degli impegni che ormai abbiamo preso, non possiamo più cambiare idea e dire ah no, adesso non voglio più pagare le rate, perché se lo facciamo arrivano le penali, che sono spesso molto salate. Quindi prima di prendere tutti questi impegni bisogna fare attenzione. Generalmente vale un po' la regola: se non posso permettermi qualcosa, è improbabile che magicamente tutto funzionerà soltanto rinviando il momento in cui dovrò pagarlo.
Diciamo che ci sono anche persone che si lasciano prendere dalla trappola, che magari non avendo i soldi per pagare, per far fronte ai propri debiti, ne accendono altri, chiedono magari un piccolo credito, così hanno della liquidità tra virgolette momentanea, coprono da una parte, però poi sono intrappolati da un'altra. Ecco,
Beh, così, diciamo,
voi lo dite, no? Di fare attenzione, di non fare il fai da te.
Diciamo che così non si risolve nulla, perché se per, diciamo, ripagare un debito in realtà ne ho fatto un altro e sono sempre indebitato, oltretutto magari rischio di avere dei tassi di interesse anche ancora più alti da pagare. In generale, se c'è una situazione di indebitamento, meglio farvi fronte, guardare in faccia la realtà, appunto se si ha bisogno di aiuto, rivolgersi a qualcuno come SS Debito, anche la Caritas. Oppure in generale bisognerà fare un piano di rientro, per così dire, in cui a poco si riuscirà a uscire da questa situazione. Rinviare il problema non servirà a nulla.
Alma ci chiede, interessante, io sono socia dell'Axi, volevo chiedere se si può avere un quaderno per tenere la contabilità. Ciò che so è che si può avere, ma non so come poterlo recuperare. Ringrazia.
Allora, c'è il nostro, i conti di casa. Sì, beh, comunque può telefonare o scrivere al nostro segretariato a axi@axi.ch oppure telefonare al nostro segretariato per richiederlo. Ci sono anche, fra l'altro, approfitto per dire che ci sono vari strumenti che ci permettono di tenere traccia delle nostre spese. Ci sono anche le app, appunto, per chi preferisce usare le app. C'è, per esempio, l'app dell'associazione Budget Consigli, Budget Beratung, che si chiama Budget CH. L'app si può scaricare dagli store. Sullo smartphone, e anche lì si possono poi inserire le proprie spese e tenere traccia delle proprie spese in questo modo. Comunque può richiedere al nostro segretariato il quaderno.
Allora, qualcuno ci dice che comunque, insomma, è davvero difficile riuscire a immaginare dove poter risparmiare. C'è chi ci dice anche per chi si trova con uno stipendio inferiore rispetto a prima risulta difficile spendere meno e risparmiare. Insomma, c'è anche chi si vede decurtato lo stipendio. Scusi, no, questo era un messaggio che era destinato ancora al collega Bolzani, è arrivato solamente adesso. Qualcuno ci dice a volte può essere utile considerare se compro X quante volte lo utilizzerò in un mese, quindi davvero valutare se qualche cosa ci serve. In effetti, sto leggendo velocemente i messaggi. Prima di acquistare qualcosa, ci scrive qualcuno, soprattutto elettrodomestici o apparecchi elettronici, consiglio di verificare l'andamento dei prezzi e fare tanti confronti. Ecco, questo può essere anche ovviamente una possibilità, perché un buon confronto sicuramente porta a un risparmio reale e non all'attrattiva di prendere solamente perché paventano uno sconto.
Questa è un'arma importante del consumatore, no? Prendersi il tempo di fare un confronto tramite internet ormai è molto semplice farlo. E per esempio, se vedo che un determinato prodotto viene venduto con uno sconto del 30% a un prezzo che però trovo identico anche in un altro negozio, anche se lì non si parla di nessuno sconto, ecco, questo mi dà un indizio che quello sconto è, per così dire, finto. E in generale prendersi il tempo di confrontare è sempre una buona idea, cioè agire così, diciamo, di impulso perché magari appunto c'è una grande occasione, una grande offerta e allora non devo lasciarmela sfuggire. Io dico sempre calma, prendiamoci il tempo di confrontare, di ragionare, tanto di offerte ce ne saranno sempre altre e così si prendono delle decisioni di cui poi non ci si pente e si è più soddisfatti anche in futuro degli acquisti che si è fatto.
Dicevamo anche del ruolo comunque degli influencer, no? In fondo il consumatore non ha mai tregua, riescono a trovare il sistema, a martellare, a convincere, a farti quasi sentire da meno in realtà se non fai le cose.
Chiaro che c'è un problema da quel punto di vista, nel senso che il fatto degli influencer è che è un tipo di pubblicità anche indiretta, no? Non è proprio come la stessa cosa dell'azienda che fa direttamente la sua pubblicità e quindi è come se questa pubblicità è anche un po' una recensione, cioè quella persona, non so, utilizza quelle scarpe perché le trova belle, perché sono comode, perché le piacciono, invece in realtà è perché è stata pagata per fare un certo post sui social. Però è come se vediamo queste persone come appunto quasi dei recensori, delle persone che danno un consiglio, e poi c'è il fatto su chi sono persone magari di successo e che si vuole avere successo come loro. Beh, qui si andrebbe più in altri argomenti, però sono tutte delle cose che influenzano le nostre scelte e alle quali bisogna cercare di fare attenzione, bisogna cercare di restare più lucidi possibile.
Beh, qui c'è il consiglio da parte di una nostra ascoltatrice, chiudiamo con questo, penso che lo abbracciamo tutti, dice per non lasciarci influenzare, ad acquistare così di primo impulso, la mia regola è quella di tornare a casa, dormirci sopra e poi casomai ritornare il giorno dopo.
Ottimo consiglio, lo diamo sempre anche noi, dormirci su.
Grazie mille Ivan Campari per tutti i consigli. Noi ricordiamo comunque che le persone possono contattare l'Axi e essere aiutati per questa sorta di revisione conti, per guardare un pochettino il budget personale della famiglia, trovare quali sono i margini, vedere se c'è una possibilità di piccolo risparmio. Il vostro motto è prevenzione. Lo ricordo, l'Axi aiuta in questo senso. Noi avremo presto ospiti invece l'associazione SOS Debiti, che ci darà i consigli per uscire dalle situazioni invece un pochettino più complicate. Io vi ringrazio, vi auguro buon pomeriggio, noi ci ritroviamo domani.